Sì.
Eccoci siamo. Zanni, Goldoni Loris, Nascimbeni, Guerzoni, Leoni Linda, Goldoni Alice, Brevelieri Fabio, Codelupi Lella, Camillini Matteo, Righi Marcello, Ferri, Gasparini, Cammarata, Uberti, Setti, Pietri, Rossi.
Mettiamo in approvazione i verbali della seduta precedente, sempre approvato, dottoressa Rocchi.
Approviamo il verbale della seduta precedente del 19 marzo. Allora, approvazione verbale seduta precedente, voto unanime. Autostrada Milano-Napoli, progetto per l'ampliamento della quarta corsia, voto favorevole unanime. Approvazione del nuovo schema patto di sindacato tra i comuni soci di AIMAG, deliberazioni conseguenti, 12 a favore, 2 contrari, Pietre e Setti. Modifica e aggiornamento allo statuto dell'Unione, terre d'argine, vigenti normative, voto favorevole 12, 2 contrari, Pietre e Setti. Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione delle funzioni di protezione civile, 12 a favore, 2 contrari, Pietre Setti, sostituzione componente della Commissione consiliare affari istituzionali e finanziari, servizio alla persona, territorio, attività produttiva, ambiente, a seguito di dimissione del consigliere Rosselli, voto favorevole unanime, risposta a interpellanza pubblica relativa alla zona produttiva di Via Grandi, Greco e Tonelli, presentata al consigliere Pietro.
Mettiamo in approvazione i verbali così come letti. Chi è a favore? Bene, approvato l'unanimità. Allora, direi di passare alla prima delibera, che è il patto parasociale sottoscritto il 10-11-2009 tra i comuni soci di AIMAG ed EVA SPA, approvazione di addendum per la modifica del termine di preavviso stabilito dall'articolo 8, durata per la comunicazione dell'intenzione di non rinnovare il patto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Se vi ricordate, ne avevamo parlato in commissione, ma ne avevo anche già accennato la volta precedente perché era stato inserito l'ordine del giorno, proprio l'abbiamo cancellato all'ultimo minuto. Di fatto, mentre per il patto di sindacato abbiamo rinnovato per 3 anni il patto, per quello che riguarda invece il patto parasociale tra i comuni soci di AIMAG ERA, patto sottoscritto il 10 novembre del 2009. Di fatto andiamo a modificare, non tanto, come avevamo fatto l'altro caso, a prorogare e a rinnovare il patto, ma a modificare quello che è il preavviso necessario per dare la disdetta. E anche in questo caso la disdetta andava per l'intenzione, andava comunicato l'intenzione di ritornare indietro rispetto al patto stabilito 6 mesi prima, quindi voleva dire doverlo farlo adesso rispetto alla scadenza di novembre. Si è di fatto deciso di spostare il termine per l'approvazione ad un mese, passare da 6 a un mese di preavviso rispetto alla prima scadenza. E questo, anche questo, logicamente. Questo ancora più di quello che era stato invece il rinnovo del patto tra i sindaci, quindi di un accordo che era tutto in casa pubblica, si è deciso proprio di fare in questo modo per dare possibilità ai nuovi amministratori che entreranno di decidere quello che sarà il rapporto che vorranno e dovranno stabilire con ERA. Sapete che ERA è entrato all'interno di AIMAG con una quota delle 25% di quota capitale. E l'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che, visto che i patti vanno sottoscritti e devono essere sottoscritti da tutti, è stato messo anche, visto che i tempi dei consigli comunali, sapete che andiamo per questi atti che sono atti straordinari, possiamo deliberare fino al 10 di aprile, anzi giustamente il segretario dice il 9, per gli atti ordinari, scusate, visto che non combaciavano queste cose con anche il consiglio di amministrazione di ERA, c'è una cosa che ci tengo a sottolineare che dice che adesso l'ho letta prima e adesso logicamente non la trovo neanche più se mi metto a piangere, qua, nel punto 3 dice che di stabilire, di dare atto che se per qualsiasi motivo ERA non addivenisse all'approvazione dell'addendum da parte dei componenti competenti organi societari entro il 28 aprile, i comuni soci provvederanno a comunicare ad ERA entro il 9 di maggio la loro intenzione di non rinnovare il vigente patto parasociale. Quindi, questo è logicamente una tutela perché non si vuole, una volta approvato questo atto, che poi magari il Consiglio di amministrazione di EVA decide un'altra cosa e quindi i comuni siano vincolati a quello che decide EVA. Quindi questo è un po' il percorso che abbiamo, la motivazione della delibera. A chi la parola? Non so. Deve respirare. Pietri, consigliere Pietri.
Molto velocemente, per dire che il nostro voto sarà come diciamo il la votazione collegata del consiglio precedente, dove appunto il sindaco ha ripercorso, ha raccontato quello che è stato il percorso di questa vicenda. La volta scorsa noi abbiamo votato contro, quindi anche in questo caso, ovviamente per coerenza, voteremo contro.
La parola. Consigliere Camelli.
Sì, grazie. Vabbè, anche noi per coerenza voteremo a favore, ma al di là di questo, no, come detto anche l'altra volta a proposito di IMAG, insomma, in questo caso questo addendum che viene messo, che viene aggiunto, con le motivazioni esposte anche l'altra volta in commissione, ma anche questa sera immagino, anche se non ero presente. Credo che sia una scelta ragionevole e quindi insomma che dà spazio anche alle prossime amministrazioni insomma, per entrare nel merito di queste materie. Quindi il nostro voto insomma, rimane confermato e comunque è favorevole.
Se non c'è nessun altro intervento, direi di mettere in votazione, quindi scusate. Chi è patto sociale, in approvazione del patto sociale sottoscritto il 10 novembre 2009 tra i comuni soci di AIMAG SPA e DEVA SPA, approvazione di addendum per la modifica del termine di preavviso stabilito dall'articolo 8, durata per la comunicazione, dell'intenzione di non rinnovare il patto, deliberazioni in merito conseguenti, chi è a favore? Contrari? Allora, a favore il centro-sinistra per Campo Gagliano, contrari le due forze di minoranza. C'è limitata esigibilità come sopra, perfetto. Questo prima delibera, incominciano le delibere tutte legate al bilancio. Sapete che questa sera è la serata di approvazione del bilancio e c'è tutta una serie di atti collegati al bilancio. Il primo di questi, e ringrazio anche il dottor Bertolani che è presente, che potrà darvi anche delucidazioni se avete bisogno di ulteriori chiarimenti. Il primo atto legato all'approvazione del bilancio è il piano strategico per ottimizzazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, ai sensi del comma 1 e 2 della legge dell'articolo 58 del decreto legge 112 del 2008, approvazione. Questo è un atto che sapete tutti gli anni rinnoviamo, è dal 2008 appunto, da quando è uscita questa legge, che si impone ai comuni di andare a deliberare quelli che sono i beni immobili di proprietà che possono essere messi in vendita. E di fatto, come potete vedere, non ci sono, rispetto all'anno scorso, variazioni, quindi si riconferma la possibilità di mettere in vendita i locali ad uso ufficio di via Bracchetta, il posto autocoperto di via Bracchetta sempre, l'area dell'ex macello fabbricato vincolato ai sensi del decreto legislativo di via Canale Carpi, l'area di rilocalizzazione TAV, lotti 2 e 4 di via Rabitti e via Tobagi a Saliceto. Il reliquato di un'area residenziale posta in via Risorgimento. Questa è la conferma praticamente di quello che avevamo già previsto l'anno scorso. Per tutti questi casi c'è già una destinazione vigente adeguata, e quindi non è prevista, nel caso in cui vengono realmente venduti, nessun tipo di variante urbanistica. Importante, invece, scusate, mi sono dimenticata una cosa importante, siamo in fase di tutela, cioè essendo siamo in fase di adozione del PSC e del RUE, quindi è entrata, cosa che non c'era l'altra volta, la destinazione a RUE inserita con la quale avevamo inserito queste relative a queste cose che noi mettiamo in vendita. Domande? Interventi? Pietri?
Ma anche questa è una delibera che tutti gli anni dobbiamo votare. E sono praticamente gli stessi beni immobili che c'erano anche l'anno scorso, vado a memoria. Un'unica consider anzi, due considerazioni su Via Barchetta, quindi mi pare di capire che l'intenzione, ovviamente, se c'è l'opportunità, è di vendere. Tanti anni che ci proviamo, insomma, speriamo che prima o poi di riuscirci. Un'ultima considerazione legata all'area ex macello, ne parleremo dopo. Ho visto che negli investimenti, ne abbiamo parlato anche l'ultimo consiglio comunale su una mia interpellanza riguardo appunto il magazzino comunale. Speriamo che il magazzino comunale appunto venga fatto e che quindi l'area ex macello a questo punto, come dire, non serva più all'amministrazione come magazzino, ma che possa essere appunto venduta. Tutto qua.
Forse perché sbagliavo pulsante. A chi la parola? Camellini.
Sì, solo per confermare il nostro voto favorevole, in effetti si tratta di una delibera obbligatoria, determinata per legge, che tutti gli anni fondamentalmente, perlomeno negli ultimi anni, ci riporta gli stessi immobili e quindi insomma non abbiamo nulla da aggiungere o decepire, quindi il voto del gruppo sarà favorevole.
Altri? Sì, camerata.
Sì, volevo chiedere una cosa. Hai parlato di tutela, fase di adozione del RUE. Me lo puoi spiegare un po' meglio?
Sì, di fatto sono vigenti tutti e due i regolamenti, sia quelli vecchi che quelli nuovi, cioè devi già tenere conto nel momento in cui vai a fare delle trasformazioni di quelli che saranno i nuovi regolamenti. Quelli nel PSC, quelli adottati dal PSC del RUE. Sul discorso chiudo molto, se non volevi dire altro.
No, vabbè, su Via Barchetta, adesso il consigliere Pietri parlava di vendita. Anche qui una domanda: le abbiamo poi mai realmente messe in vendita? Non mi sembra.
No, devo dire che sono stati fatti dei sondaggi di mercato, logicamente il problema di fatto è quello che ultimamente rischiamo di svendere e quindi insomma, il ragionamento rispetto a provare anche a capire quale può essere l'interesse di quelli che sono uffici che sono 380 metri quadri, mi sembra di ricordare, è un po' questo. E avevamo anche provato ad affittarlo più di una volta perché poteva essere interessante anche quello come forma di introito del comune, perché poi c'era, voi sapete che la difficoltà più grossa è sempre sulla parte corrente, quindi avere un introito della parte corrente attraverso l'aumento degli affitti era interessante. Ci avevamo provato due o tre volte, ma poi per una serie di motivi non ci siamo mai riusciti. E quindi insomma adesso un po' il percorso e poi nelle ultime indagini di mercato non è che non abbiamo mai messo in mano nessun immobiliare, questo è vero. Dopodiché molto probabilmente potrebbe essere anche una scelta di dire, vedere se mettendo lì. No, ma non volevo mica. No, non. Messo sul mercato era nel senso che l'abbiamo sempre provato a vendere direttamente come comune, e quello è il ragionamento. E la preoccupazione dell'attivazione di un'asta è quella che poi, perché anche quello è altro percorso, tanto è vero che molto probabilmente sul pezzo di terreno che è reliquato, visto che c'è chi è interessato all'acquisto verrà attivata, c'è sempre il problema, la preoccupazione è quello di svenderlo, cioè insomma, di aspettare qualche momento un po' più favorevole, diciamo così. Bene, chi è a favore del piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 1 e 2 dell'articolo 58 del decreto legge 112/2008, chi è a favore? Contrari? Bene, allora, a favore la maggioranza, contrari le due minoranze, l'immediata eseguibilità, come sopra? Bene. Allora, l'altro atto dovuto, sempre legato al bilancio, è la verifica qualità e quantità delle aree edificabili da cedere nel 2004. Noi facciamo presto e ce la creiamo molto presto perché non ne abbiamo, quindi facciamo presto. E potrebbe sembrare una incongruenza se uno guarda a modo le delibere, perché nell'atto precedente mettevamo in vendita due lotti di terra, ma non sono lotti edificabili, ma è terreno agricolo, su cui c'è la possibilità della rilocalizzazione TAV, ma non diventeranno mai terreno edificabile e non è terreno edificabile. Lo dico perché anche a me prima mi è venuto un attimo il dubbio, tutte le volte mi viene, ma è così. Di aree edificabili di proprietà comunale da mettere in vendita non ne abbiamo, per il momento poi. Se e quando verrà approvato il PSC e il POC, deciderà la nuova amministrazione cosa mettere. Bene. Domande? Direi che è molto lineare. Allora, mettiamo in approvazione la verifica qualità e quantità delle aree edificabili da cedere all'anno 2004. Chi è a favore? Contrari? Sì, ciao. Sì. Bene, quindi a favore la maggioranza, contrario due minoranze. Allora, qua incomincia invece un po' la parte legata un po' più seria, legata al bilancio, e l'atto è la. Sì, vabbè. Variazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU. È presente anche. Sì, adesso lo dico. È presente, come ho detto anche prima, è presente anche Ragioniere Capo, e quindi ci può dare anche delle informazioni. Allora, l'approvazione del testo è variazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU. Con questo atto di fatto andiamo per il terzo anno consecutivo a cambiare il regolamento, perché logicamente ci è cambiato la normativa che regola l'IMU. Io adesso illustro la delibera così come presentata in commissione, così come a suo tempo. Ricordo già da adesso che sono stati presentati tre emendamenti. Uno da parte della Giunta con la condivisione dei gruppi consiliari, gli altri due da parte dei tre gruppi di maggioranza, sì, dai tre gruppi consiliari, scusate, dei capigruppo dei tre gruppi consiliari. Uno di questi emendamenti riguarda proprio l'IMU, questo regolamento, quindi adesso intanto illustro il regolamento e poi dopo illustreremo, vanno votati separatamente, giusto, gli emendamenti? E poi illustreremo gli emendamenti. Allora, di fatto si va a definire quello che è previsto con questo atto, si va a regolamentare quello che è previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 97. E si disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC, limitatamente alla componente relativa all'imposta principale. Municipale proprio IMU. Avremo modo di parlarne, quindi non vi sto a dirlo, perché dopo nella relazione di bilancio c'è invece una spiegazione abbastanza nel dettaglio. Di fatto noi andiamo all'interno della IUC, che è questa imposta unica comunale, con questo atto andiamo a regolamentare solo la parte che riguarda l'IMU. L'IMU riguarda tutte le seconde abitazioni, le prime abitazioni non di lusso, le seconde abitazioni e tutti gli immobili di tipo produttivo, quindi tutti gli immobili ad eccezione delle prime case non di lusso. Di fatto adesso quello che andiamo a. Dai, un corpo.
Bruno, gli emendamenti dove sono? Dove li hai messi?
Però un emendamento poi riguarda. Scusate, ho fatto un po' di casino, un po' di.
Ok.
Esatto, infatti, scusa, sì, infatti. E quello, infatti, scusate, mi sono confusa io, perché ho detto che c'è un emendamento legato a questo, invece un emendamento di fatto è legato alle aliquote. Quindi andiamo di fatto, come dicevo, invece a regolamentare l'IMU e rimane praticamente poi come quella dell'anno scorso, perché non, per quello che riguarda la parte IMU non è cambiato intanto il regolamento, ma la parte di aliquote. E quello che vengono messe in evidenza sono di nuovo quelle che sono, si specifica chi è l'abitazione posseduta a titolo di proprietà di usufrutto abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari. Sapete che avevamo una serie di definizioni che ci permettevano poi anche di andare a fare delle detrazioni e andare a trattare in maniera diversa queste persone. Là c'è tutta la parte che riguarda la determinazione di come vengono determinati i valori venali per le aree fabbricabili. C'è poi introdotta in modo anche pressante negli ultimi, anche a seguito degli eventi del terremoto e comunque legati all'inagibilità, a quella che è la riduzione dell'imposta per immobili inagibili e inabitabili. E poi c'è la prima parte che va già così, e poi c'è l'articolo 4, mentre nell'articolo 5 c'è appunto l'esenzione appositamente introdotta l'anno scorso, che è rimasta anche quest'anno perché alcuni immobili sono tuttora inagibili, legate appunto al fabbricato e distrutto inagibili dagli eventi sismici. Devo dire che quasi tutti gli immobili inagibili dai eventi a Campo Gagliano, che erano, vi ricordate, erano 6 o 7, hanno tutti, quasi tutti attivati la modalità del MUD, e quindi stanno tutti ritornando ad avere una situazione di agibilità. C'era il ragionamento del versamento da effettuare da un cototilare. Sapete che l'anno scorso avevamo avuto questo problema, per cui sembrava che i cotitolari dovessero versare tutti la quota, insomma, quindi per facilitare le cose. Invece abbiamo previsto che questa possa essere un'unica persona che esegue il versamento, quelli che sono i versamenti minimi mantenendo 12 euro, e poi logicamente le attività di controllo di interesse per i moratori, poi come fare i rimborsi, le compensazioni e la riscossione coattiva. C'è il parere, per quello che riguarda su questo, c'è anche il parere del revisore dei conti che dà il parere favorevole e dice che si attesta che questo regolamento è stato redatto rispetto a quello che è la disciplina normativa e le linee guida date dallo Stato per il regolamento di questa dell'IMU. A chi la parola? Bellini.
Scusate. No, allora, sul regolamento IUC / IMU, insomma, quindi la parte relativa all'IMU, di fatto sono delle modifiche quasi tutte legate a appunto modifiche normative, comunque risoluzioni intervenute da parte dei vari ministeri. Sono questioni abbastanza tecniche. La vera novità, poi ne parleremo più volte questa sera, penso, e che adesso sì, abbiamo ancora l'IMU, ma in realtà il regolamento è all'interno di quello che è questa nuova, la IUC, insomma. Quindi al di là delle modifiche proprio tecniche apportate, di fatto riscriviamo i regolamenti anche per adeguarli semplicemente alle nuove, ai nuovi nomi di queste imposte. E per il resto, insomma, sia le modifiche riguardo gli interessi moratori, la riscossione coattiva, le abbiamo discusso anche in commissione, sono questioni abbastanza tecniche, quindi approviamo il regolamento così come è proposto.
Mi rendo conto di essere stata molto, ho fatto il mio impappinato con le aliquote e le cose, quindi ho fatto un po' di confusione. Comunque è presente il dottor Bertolani, quindi se avete bisogno di chiarimenti un po' più precisi di quelli che ho fatto io, logicamente è disponibilissimo. Pietri.
Prima devo fare una domanda. Gli emendamenti li votiamo alla fine, dopo il bilancio o subito?
Perché i due emendamenti, vi ricordo, sono tre
La base.
emendamenti. Uno riguarda appunto le aliquote IMU, uno
Ok, la
riguarda la
base.
TASINI, l'introduzione e detrazione nella TASI, che non avevamo previsto nella delibera, e l'altro è più quello è veramente un emendamento al bilancio, nel senso che è una diversa
Fondo, sì, destinazione.
destinazione del fondo per le imprese,
Potete
insomma.
votarlo
Quindi
ognuno
mi
nei
viene da
propri
dire che molto
argomenti.
probabilmente vanno votati ognuno il proprio argomento. Quindi l'emendamento IMU. Quando parliamo delle aliquote IMU, l'emendamento TASI quando parliamo delle aliquote TASI, e invece io
L'ultimo col
direi
bilancio.
l'ultimo col bilancio perché è più una diversa, una creazione di un nuovo
Così
capitolo
chiariamo
di
questo.
spesa.
Ma se posso, Sindaco, faccio una considerazione su le quattro imposte, quindi faccio una considerazione complessiva di quelle che poi sono anche le delibere che vengono tra poco, ecco. E diciamo che l'anno scorso con l'IMU noi ci siamo assunti una responsabilità, che è stata appunto quella di votare anche l'anno scorso le aliquote. E dal nostro punto di vista è stato un messaggio, cioè un messaggio in cui avevamo capito che il paese era in emergenza e per cui ci siamo sentiti anche noi la responsabilità di diciamo accordare un ragionamento di questo tipo legato appunto a un'imposizione fiscale, a un aumento dell'imposizione fiscale. È chiaro che adesso lo scenario è diverso, ma ne parliamo poi col bilancio. Cosa succede quest'anno, purtroppo? Purtroppo accade che ancora una volta siamo qua a parlare in Consiglio Comunale di nuovi nomi di imposte, per cui, come dire, il governo centrale cerca di sparigliare le carte, le mischia. Adesso si parla di IUC, che noi siamo consiglieri comunali, quindi siamo, tra virgolette, addetti ai lavori, e tra l'altro noi dobbiamo decidere appunto i regolamenti, aliquote e quant'altro, e facciamo fatica, figuriamoci i cittadini. Io penso che con assoluta certezza potrei girare per paese e chiedere che cos'è la IUC, che forse qualcuno mi chiede, ma mi stai offendendo, nel senso che è una roba che sicuramente nessuno sa che cos'è. IUC, quindi cambia le carte e comprende IMU, TASI, quindi tutti i servizi indivisibili, e la Tari rifiuti, cioè quindi ancora una volta andiamo a cambiare nome a quella che era la Tarsu, poi Tares e adesso Tari, e Tia Tarsu, Tares, Tari, direi che ci ho preso, Tarsu,
E
Tia,
tutte le
ok,
volte
beh,
come hai fatto
perfetto,
così?
ecco, questo dà l'esempio della difficoltà e della poca chiarezza che alla fine i cittadini hanno nell'interfacciarsi, insomma, con l'amministrazione pubblica. È chiaro che mi sento di dire che, insomma, le amministrazioni comunali in questo non hanno una responsabilità specifica, perché comunque sono obbligate ad adeguarsi a scelte di carattere nazionale. Per cui su questa IUC ovviamente c'è un elemento di critica da amministratore comunale. Anche gli uffici, così come noi, tutti gli anni sprecano decine, se non forse di più, ore di lavoro per cercare di capire di cosa si parla, cercare di interpretare e cercare di dare un senso logico a un bilancio che ovviamente la parte entrata è sempre una parte determinante e fondamentale. Vedremo dopo nel bilancio che sparigliamo le carte, ma in ultima analisi sparigliare le carte per il governo centrale vuol dire avere più soldi e lo sappiamo, nel senso che nel bilancio di previsione il dato sono numeri. Per cui questo è un elemento forte di critica riguardo a questi processi che evidentemente sono fatti per evitare di confrontare serie storiche. E, detto questo, ovviamente però facciamo il nostro mestiere di amministratori, che penso che l'abbiamo sempre fatto con assoluta serietà. E quindi anche in questa circostanza ci vogliamo assumere la responsabilità di votare le aliquote. E, il sindaco su questo ha coinvolto i capigruppo e abbiamo fatto delle proposte, abbiamo ragionato insieme, abbiamo anche cercato in queste proposte di aiutare le imprese, perché in ultima analisi legato al ragionamento delle aliquote IMU, quelle che ci rimettono purtroppo alla fine sono in larga parte ancora una volta le imprese che tra l'altro in questo periodo storico sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto della crisi, ovviamente insieme anche a tutti i cittadini e lavoratori che il lavoro non ce l'hanno. Per cui la responsabilità ce la prendiamo tutta, e ovviamente, ma ne parleremo poi col bilancio, di fronte a un'ulteriore imposizione fiscale è chiaro che la responsabilità degli amministratori pubblici è ancora maggiore, cioè sull'uso delle stesse. Comunque questo è un tema che ne parleremo tra poco col bilancio. E questa è un'analisi complessiva, poi dopo se al limite devo fare delle dichiarazioni specifiche. Quindi per quello che riguarda i regolamenti voteremo così come abbiamo votato l'anno scorso con l'astensione. Per quello che riguarda invece le aliquote voteremo a favore.
Grazie. Altri? Cammavata.
Niente, io ho partecipato a due commissioni e onestamente senza nessun tipo di problema dico che ho fatto fatica a capire bene cosa è successo. Quindi concordo con il consigliere Petri che penso che se facciamo fatica noi probabilmente i cittadini fanno ancora più fatica. È chiaro che non è colpa dell'amministrazione comunale ma è colpa del governo, un governo che ci prende in giro, è inutile dirlo, è il gioco delle tre carte, cioè ti tolgo l'IMU sulla prima casa poi te la infilo da un'altra parte, è molto semplice. Quindi ti tolgo l'IMU sulla prima casa ma poi ti aggiungo la TASI, quindi io sono sicuro perché vado da mia moglie e gli dico guarda dobbiamo pagare la TASI e lei mi dice cos'è la TASI, quindi è chiaro che Campogalliano che è un paese con molto produttivo, quindi con molti immobili destinati alla produzione, quindi capannoni per intenderci, per parlare in maniera più chiara, mi sembra di aver capito che alla fine il bilancio finale a causa di questa diciamo maggioranza ci troviamo ad avere, poi adesso magari Bruno me la può anche di nuovo chiarire perché ancora sinceramente faccio fatica a capirla, praticamente mi sembra di aver capito che ci taglino in una qualche maniera i fondi di solidarietà e quindi fondamentalmente il bilancio finale alla fine è peggiorato in una qualche maniera. E adesso magari se lo facciamo parlare su questa cosa perché la vorrei sinceramente capire perché...
Posso solo... Sì, adesso io forse aveva più senso presentare queste tre delibere tutte assieme. Io mi sono impappinata seguendo l'ordine, però perché capisco che è un po' complicato presentarla. Tra l'altro partendo dal regolamento, che è quello meno, tra l'altro quello dell'IMU, che praticamente conferma alcune delle cose. Le variazioni fatte sono quelle che appunto riguardano più indicazioni che ci sono arrivate dalla Corte dei Conti e quindi osservazioni che sono state fatte sulla precedente imposta. Ah, dico qualcosa, io ho detto nella relazione di bilancio, poi eventualmente quando leggo la relazione di bilancio non vi leggo la roba relativa all'IMU e eccetera. La scelta, e poi lascio parlare logicamente anche Bruno, anzi gli chiedo di magari collocarsi già vicino al microfono. Cioè noi abbiamo l'istituzione, da quest'anno l'istituzione della IUC, che sostituisce l'IMU. La IUC è, come ha detto anche Pietro, composta da tre elementi fondamentali che sono l'IMU, perché l'IMU rimane, la TASI e la TAVI. La TAVI riguarda i rifiuti, la teniamo da parte perché io dico sempre quella un po' più semplice, nel senso che c'è stato un passaggio negli anni, adesso la battuta prima, TARES e oggi TAVI. Di fatto diciamo che per quello che riguarda il bilancio la grossa modifica riguarda nel passaggio da TIA a TAVES il fatto che mentre prima le entrate e le uscite relative alla gestione al pagamento della raccolta e smaltimento dei rifiuti erano tutti in pancia, diciamo così, in carico a ERA che era il nostro gestore, mentre adesso con l'avvento della TAVES si è riportati di nuovo dentro al bilancio del comune sia le entrate che le uscite rispetto a questo servizio. Le entrate sono quelle che vengono pagate dai cittadini e le uscite sono quelle che il comune di Campogalliano paga al gestore per lo svolgimento del servizio. L'anno scorso la TAVES aveva una componente di cui tutti ci siamo dimenticati perché l'abbiamo pagato nell'ultima bolletta, perché lo paghiamo o non lo paghiamo, non si capisce come, che erano i famosi 30 centesimi già di fatto già introdotti anche l'anno scorso, che erano i 30 centesimi famosi a metro quadro per i servizi indivisibili. Cioè si andava a tassare con un contributo comunale per teoricamente pagare una serie di servizi che il comune eroga che riguardo relativamente a illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria delle strade, che più neanche più ne metta, insomma, nel senso l'anagrafe, perché anche l'anagrafe è un servizio che costa e che va in qualche modo pagato. A questo che sembravano soldi in più, infatti poi anche l'anno scorso quando dicevamo portate a casa dei soldi in più, no, perché logicamente tanto si incassava e tanto il governo ci tagliava, lo Stato ci tagliava nei trasferimenti o nel riequilibrio del fondo di solidarietà, di cui poi parleremo dopo in maniera approfondita nella relazione. Quindi già l'anno scorso c'era la TASI. Qual è la grossa differenza introdotta quest'anno? Che con l'abolizione dell'IMU sulla prima casa è rimasta l'IMU su tutto il resto e la TASI. La TASI deve servire a, e quindi la TASI deve essere pagata anche dai proprietari della prima casa, perché il pagamento di servizi che il comune fa, i famosi servizi indivisibili, la TASI deve essere pagata anche sulla prima casa. La TASI dovrebbe essere pagata, il regolamento, la normativa di introduzione della TASI, anche su tutti gli altri, su tutti gli altri immobili. A parità di gettito, cioè quello che si prendeva deve essere tale per cui quello che si veniva incassato quando c'era in vigore IMU anche relativo alla prima casa, con l'introduzione della TASI deve essere differenza di gettito zero. La scelta che il nostro comune ha fatto, come anche tanti altri comuni hanno fatto, è stata quella di, e lo dico relativamente agli immobili, perché l'altro giorno uno mi ha detto, ma scusa, ma voi avete tanti immobili comunali, perché devi aumentare di nuovo l'IMU sugli immobili comunali? Perché io avrei dovuto inserire, sugli immobili produttivi, scusate, perché io avrei dovuto inserire la TASI sugli immobili produttivi. Abbiamo deciso di non inserire la TASI, che era l'uno per mille in più, perché voleva dire un sistema diverso e le due tasse non si capisce come si andavano pagate secondo un unico bollettino, due bollettini, uno ce l'ha F24, l'altro lo paghi in banca, tutta una serie di cose così. In un primo momento la TASI non prevedeva detrazioni mentre l'IMU sì, quindi per le attività produttive aveva la detrazione logicamente è un vantaggio. E quindi abbiamo deciso di non inserire la TASI e di mettere solo l'IMU, anche perché uno degli inghippi della TASI è che sugli immobili, le seconde abitazioni, quelle date in affitto, la TASI andava pagata dal proprietario e dal locatario. Quindi insomma era un po' un caos la gestione. Quindi abbiamo deciso di aumentare l'IMU. Eravamo partiti mettendo più uno, poi dopo insomma abbiamo anche calato in alcuni casi, provando a mantenere quelle agevolazioni di cui parlavo prima. Sì, la situazione è molto complicata, perché poi questo continuo, sono d'accordo, questo continuo cambiamento delle regole, mi ripeto, lo dirò dopo anche nella relazione, quello che poi fa anche fatica. Quello che noi chiediamo come ANCI è costanza, cioè un momento, io imporrei che quando si introducono delle nuove aliquote almeno per 3 anni rimangono quelle, perché insomma se no ogni anno cambiamo, l'anno scorso vi ricordo che siamo partiti in un modo, in gennaio eravamo in un modo, quando abbiamo provato in giugno eravamo in un altro, alla fine dell'anno siamo arrivati in un altro, quindi non è neanche una volta all'anno, si cambia 3 volte all'anno, che insomma. E soprattutto, anche perché questo diventa molto si fa molta fatica a fare la programmazione e anche a fare una programmazione su quelle che possono essere anche le le operazioni che possiamo fare sulle nostre aliquote, su quello che chiamiamo la manovra comunale, insomma. Quindi quello che chiediamo anche come ANCE è proprio un minimo di costanza nelle normative e soprattutto ritornare ad avere un'autonomia impositiva perché, ricorderò dopo, metà dell'IMU dei capannoni industriali e di tutto il resto va allo Stato. E quindi, insomma, chiamare l'aliquota comunale fa un po' scappare da piangere. Se Bruno voleva aggiungere qualcosa, Bertolano, rispetto a se... Quindi come procediamo però? Però dobbiamo approvare il regolamento dell'IMU, che quindi vi ripeto, ha quelle modifiche. Se volete vi parlo anche subito delle aliquote e poi dopo approviamo i due atti. Allora, per quello che riguarda le aliquote, come vi dicevo, noi eravamo partiti in un modo e poi con gli emendamenti di fatto si introducono delle agevolazioni. Vi leggo quelle da cui eravamo partiti perché abbiamo, discutendo anche in commissione, quindi nella commissione affari istituzionali, siamo riusciti a definire assieme, concordandoli con, cioè le hanno proposti i capigruppo perché c'è stato il massimo d'intesa, perché da quando abbiamo approvato lo schema di bilancio come giunta e quindi poi anche le aliquote, nel frattempo sono intervenute delle modifiche, soprattutto abbiamo visto in alcuni conti che siamo riusciti ad avere in maniera più dettagliata che avevamo dei margini di manovra e quindi che potevamo ridurre queste aliquote. Allora, le aliquote sono, vi dicevo prima, di fatto sono state aumentate, mediamente aumentate di un punto tutte le aliquote IMU, fino ad un massimo di un punto, perché in alcuni casi questo aumento non c'è stato, addirittura c'è stato un calo. Abbiamo tentato di mantenere tutte le agevolazioni che facevamo anche l'anno scorso, che abbiamo fatto l'anno scorso nell'ultima delibera di novembre, perché poi alcune le abbiamo introdotte proprio nell'ultima delibera di novembre. L'altra cosa, un po' per dare risposta anche a quello che ci viene sempre chiesto dalle associazioni di categoria dei sindacati, abbiamo tentato di fare un percorso d'unione, anche se non è facile perché le condizioni sono completamente diverse. Diciamo che noi abbiamo lavorato molto con Solleva perché siamo più simili, anche se poi nell'ultima fase ci siamo discostati anche da Solleva perché la quantità dei capannoni che ognuno di noi dell'area industriale che ogni comune ha è diversa rispetto all'altro e soprattutto il peso che questa ha sull'aliquota normale. Abbiamo scoperto che anche i valori immobiliari sono molto diversi, per cui Campo Galliano ha meno abitazioni ma hanno dei valori catastali molto più alti degli altri comuni e quindi insomma abbiamo logicamente dei gettiti diversi. Allora, le aliquote che andiamo a introdurre sono lo 0,6% sulle abitazioni principale classificato come categoria A1, A8, A9, cioè abitazione di lusso, quindi abitazione principale di lusso 0,6%, a cui è applicata la detrazione del 2% per legge, dei 200 euro per legge. Aliquota ridotta pari allo 0,5% per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate tramite l'agenzia sociale per l'affitto, affitto a casa garantita, la casa nella rete, quelle che entrano dentro al percorso dei servizi sociali. Aliquota ridotta pari allo 0,9% per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con un contratto di concordato, quindi un contratto che comunque prevede degli affitti più bassi rispetto al libero mercato. Aliquota ridotta pari allo 0,8%, allo 0,85%, scusate, per l'unità abitativa e relative pertinenze possedute da persone fisiche concesse al comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado, quindi tra figli e genitori, genitori e figli. Questo è uno dei valori che abbiamo abbassato con gli emendamenti, siamo passati dallo 0,85 allo 0,83%. Aliquota ridotta. Nella delibera c'è già il testo emendato, cioè questo va sistemato. Nella delibera c'è già il testo emendato e questo è. Sì. No, l'anno scorso, sì, l'anno scorso. Ah, sì, no, no, però ho detto no, scusa, non ho mica detto, mi sono spiegata male. Nella delibera è quella emendata, cioè nella delibera avevamo messo 0,85, con l'emendamento si propone che vada a 0,83. giro il percorso. E poi c'è lo 0,5% per quelle case in unità immobiliari abitative relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito, locate con il contratto concordato a quelle famiglie che hanno avuto la casa inagibile a seguito degli eventi sismici. Abbiamo delle persone di Campo Gagliano che hanno dato in affitto le loro case a persone provenienti dall'area del cratere. Qui è lo 0,5. Altra cosa che abbiamo emendato, quindi dico quello che era il testo originale e poi l'introduzione introdotta con l'emendamento, aliquota ridotta pari allo 0,93% sui fabbricati di categoria catastale D1, D7, D8, C1, C3, utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento per l'esercizio di attività di impresa. Questo da 0,93 è passato, a seguito dell'emendamento, se vi era votato l'emendamento, ma direi di sì, a 0,90. Aliquota ridotta pari allo 0,76% per i terreni agricoli e i fabbricati classificati nel gruppo catastale A relative pertinenze, classificati nelle categorie C2, C6 e C7, con esclusione della categoria catastale 10, situate nelle aree esondabili del fiume Secca. Vi ricordo che era stata un'agevolazione introdotta l'anno scorso che abbiamo mantenuto anche quest'anno. L'aliquota ordinaria di fatto passa scusate, l'aliquota pari all'1,6% per gli alloggi tenuti a disposizione, quindi è uguale a quella dell'anno scorso che era all'aliquota già massima, e l'aliquota ordinaria, quella per tutti gli altri terreni agricoli e aree fabbricabili, è all'1,4%. Quindi queste sono le aliquote proposte sulla IMU. Facciamo la votazione di questa, poi passiamo alla fase dopo. Quindi, se ci sono delle domande sulle aliquote, io preannuncio anche qua già una cosa che dirò anche in sede di relazione di bilancio. Io mi auguro, e l'ho scritto perché mi auguro che poi la prossima amministrazione lo veda come un vincolo, che come l'anno scorso sia data la deroga nella scadenza dell'approvazione dei bilanci, e questo vuol dire anche poter ritornare sulle aliquote, perché le aliquote possono essere viste finché non c'è la scadenza dell'approvazione dei bilanci, a seguito sia del consuntivo che abbiamo chiuso in questi giorni, ma soprattutto dovrebbero darci a breve dei dati dallo Stato relativamente al Fondo di solidarietà. Quindi mi auguro che come l'anno scorso poi ci sia modo di rivedere queste aliquote a ribasso di nuovo, come è stato fatto esattamente l'anno scorso. Se vi ricordate, l'anno scorso l'abbiamo rivisto, non mi ricordo neanche se 2 o 3 volte. Quindi, insomma, allora io metterei. Ah no, a chi la parola? Se vi volete la parola, perché qualcuno di voi ne ha fatto degli interventi. Non so se Matteo, perché Matteo aveva fatto. Se vuoi dire qualcosa, no, no.
No, volevo solo dire che io intendo parlare di IMU, TASI, TARI e aliquote e come le abbiamo applicate parlando di bilancio, quindi su queste singole delibere non intendo entrare nel dettaglio. Chiaramente sulle aliquote IMU abbiamo presentato con gli altri capigruppo un emendamento composto da varie parti, insomma comunque un emendamento, e quindi chiaramente il voto sarà favorevole. Penso sia stato importante fare queste due o tre modifiche relativamente ai fabbricati D e al comodato d'uso e anche alle aree esondabili per dare un segnale sia alle imprese che comunque inevitabilmente vengono colpite da questa manovra, ma anche ai cittadini relativamente appunto al comodato d'uso. Quindi, se vogliamo, è un intervento piccolo marginale che però insomma non è trascurabile per quelle persone, quelle attività verso le quali viene indirizzato. Quindi ringrazio anche gli altri capigruppo insomma per aver concordato questi emendamenti, che sono gli unici spazi di manovra probabilmente che avevamo in questa fase e in questo bilancio.
Una delle modifiche rispetto invece fatta anche rispetto all'anno scorso è stato l'ampliamento di un'area esondabile, perché avevamo l'anno scorso lasciato fare un'ave che quest'anno è già andata sotto 3 volte, quindi abbiamo inserito anche quella logicamente per parità di trattamento. Allora, io direi di mettere in votazione il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU, quindi chi è a favore della variazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale IMU? Contrari? Astenuti? Ah, contrari?
No,
Allora,
contrario.
centrodestra, Forza Italia per Campogalliano. Scusa, non mi ricordo come si chiama. Astenuti? Bene. Centrodestra per Campogalliano, astenuti. Dubilità come sopra? Bene. Allora, adesso metto in approvazione la delibera assenso, oppure gli emendamenti. Prima gli
L'emendamento,
emendamenti. Allora,
l'emendamento.
metto in approvazione l'emendamento, che era quello che andava a rivedere le aliquote così come l'ho illustrato, quindi presentato dai 3 capigruppo. Chi è a favore? Allora, all'unanimità. Cioè, mi date disponibilità?
No,
No?
dobbiamo votare adesso le regole,
Dopodiché,
poi dopo le aliquote.
votiamo le aliquote così come emendate
Esatto,
dall'emendamento. Ok,
esatto.
bene, forse ce la posso
Sì.
fare. Chi è a favore? Bene, all'unanimità, qua c'è l'immediata eseguibilità. Ragazzi, allora, il prossimo ordine del giorno. E siamo arrivati al punto, sì, al punto 8 è il regolamento TASI. come vi dicevo prima, è il punto 7, scusate, sì, è il regolamento, quindi il titolo è sempre IUC, e il regolamento è relativo all'attributo per i servizi indivisibili della TASI. Anche in questo caso vengono definite le cose fondamentali che sono lo soggetto attivo, il presupposto impositivo, chi sono i soggetti passivi. Logicamente queste sono tutte cose che vengono definite dalla normativa su cui non è che possiamo, non possiamo che applicarle così come vengono definite. Qual è la base imponibile? Che la base imponibile è la stessa peraltro prevista anche della IMU, quindi insomma è quella di cui si parla sempre. Dove ci sono previste anche delle riduzioni per quello che riguarda i fabbricati dichiarati inagibili e delle riduzioni anche per i fabbricati di interesse storico-artistico. Definisce che il Consiglio Comunale deve, entro i termini fissati, logicamente, approvare. Entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio, quindi per questo che dico che se viene rivisto questo termine possono essere riviste anche le aliquote, anche della TASI, approvare le aliquote. E poi quali sono le detrazioni per l'abitazione? Come vi dicevo, è stato introdotto tra l'altro in un'ultima circolare questa possibilità di riconoscere delle detrazioni per le abitazioni principali, come devono essere fatte le dichiarazioni, i versamenti, cioè sono quelle cose che poi di fatto ci permettono di applicare la TASI e di definire anche come vengono fatti i rimborsi, le compensazioni, quali sono i tipi di controllo e di sanzioni. Anche in questo caso viene prodotta, definita qual è l'aliquota minima. E di sopra della quale è possibile con il rimborso delle somme, e abbiamo mantenuto i 12 euro perché sono i 12 euro quelli che vengono stabiliti anche dalla maggioranza praticamente dei comuni. Io direi, se avete su questo le domande, magari stavolta faccio veramente rispondere a Bruno. Anche in questo caso c'è il parere del revisore dei conti. Tra l'altro ringrazio la dottoressa Bucciarelli perché è sempre presente a tutti i nostri consigli e soprattutto perché ci aiuta nell'affrontare anche questi continui cambiamenti normativi, e avere un revisore con cui, con una buona supervisione che ci bacchetta anche quando è ora, però che ci aiuta anche ad affrontare questi cambiamenti, è estremamente importante. E volete che illustro anche direttamente le aliquote, come abbiamo fatto prima? Poi apriamo la discussione, forse conviene. Allora, per quello che riguarda le aliquote, come vi dicevo prima, sono. Allora, intanto vengono descritti nella delibera, nel regolamento c'è scritto che il Consiglio deve approvare le aliquote, ma deve definire anche quali sono i servizi indivisibili e qual è il valore dei servizi indivisibili. I servizi che sono, che poi tra l'altro sono quelli definiti dalla normativa, non è che ci stiamo inventando delle cose, sono gestione dei beni demaniali patrimoniali per un valore di 419.000 euro a rotondo, anagrafe stato civile elettorale libero servizio statistico per un valore di 190.000 euro, viabilità circolazione stradale e servizi connessi per un valore di 114.000 euro, illuminazione pubblica e servizi connessi per un valore di 282.000 euro, parchi e servizi per la tutela ambientale del VIA ed altri servizi relativi al territorio e all'ambiente per un valore di 307.000 euro. E poi una parte di trasferimento all'Unione relative alla polizia municipale al netto di quelle che sono le sanzioni del codice della strada, che sono 236.000 euro. Il totale sono 1.500.000 euro e 509.000 euro. Il gettito totale si è previsto a copertura di questi servizi è 600.000 euro. Quindi noi dobbiamo definire cos'è che vogliamo incassare di tasi per la copertura, con una copertura dei servizi pari al 39,7%. E come vi dicevo, come abbiamo deciso, allora, l'aliquota base TASI è l'1 per 1000, aumentabile fino al 2,5 per 1000, e poi è stata data la possibilità, che è stata quella che abbiamo introdotto con gli emendamenti, anche in questo caso introduco direttamente anche gli emendamenti, nella prima delibera che abbiamo discusso nella prima commissione consiliare, la proposta era che l'aliquota TASI fosse al 2,5 per 1000. È stato introdotto questo decreto che permetteva di introdurre, aumentare dello 0,8 per 1000 l'aliquota a copertura di detrazioni, e doveva essere l'operazione sommatoria zero, quindi tutti i soldi incassati in più dovevano essere utilizzati per introdurre delle detrazioni, quindi alla fine non ci sono dei soldi in più nel bilancio del comune. A seguito di questa introduzione, avendo dato questa possibilità, abbiamo appunto colto l'opportunità. Allora, la prima aliquota che viene emendata è proprio quella della TASI sulle abitazioni principali non di lusso. E invece che il 2,5 per 1000 noi arriviamo al 3,2, quindi non usiamo tutto il margine che avremmo, ma ne usiamo lo 0,7 per 1000, quindi invece che 2,5 3,2 per 1000. Mettiamo poi, come vi dicevo prima, l'aliquota TASI all'1 per 1000 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, noi l'avevamo già quel valore tra l'altro, ai soggetti passivi, e andiamo a introdurre con gli emendamenti le detrazioni che non avevamo tradotto nella prima delibera. Le detrazioni sono le seguenti: i soggetti passivi di cui è il punto 1, quindi quelli delle prime abitazioni, spetta una detrazione per l'abitazione principale variabile in funzione della vendita catastale. Abbiamo introdotto una serie di detrazioni non fissa ma variabile in base agli scaglioni di vendita catastale. In modo particolare abbiamo introdotto, questo serve per fare in modo che chi non pagava l'IMU continui a non pagare, non paghi anche la TASI, non continui a non pagare la TASI. Abbiamo introdotto una vendita fino a un valore di 250 euro di vendita catastale, una detrazione di 200 euro. Dai 201 ai 500 euro, ai 300 euro di vendita catastale 150 euro, dai 301 ai 400 euro di vendita catastale 90 euro, dai 401 ai 500 50 euro, dai 501 ai 550 40 euro. E poi introdotto un'ulteriore detrazione pari a 30 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, poiché abbia la dimorante abitualmente residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, insomma, logicamente. E quindi questa è una parte, ripeto, introdotta con gli emendamenti. Abbiamo poi introdotto un'aliquota TASI pari all'1,0 per 1000 per abitazioni principali diverse da quelle di lusso e relative pertinenze, quelle relative sempre al